Ehi, è già l'una, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare. Vieni alla mensa, popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
blow this thing, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 18 maggio 2016 d.C., sono le 9.05 minuti, state ascoltando radioazione.info, adesso in onda della rassegna stampa. Vabbè, direi che possiamo subito lanciarci nel vivo dell'informazione, visto che siamo partiti leggermente in ritardo, come al solito i microfoni ci sono io, Frank.
E io, Maria.
Benissimo, vi ricordiamo anche che ci potete contattare tramite il profilo Twitter di radioazione.info, basta scrivere @radioazioneinfo senza il punto, oppure tramite il numero di telefono della radio che risponde al 388-4292-504.
Esattamente, allora bando alle ciance come giustamente disse,
ciancio alle bande come giustamente disse
il mio co-conduttore, a causa di questi 6 minuti di ritardo partiamo subito con la lettura delle prime pagine di oggi. E come sempre, no, niente, come sempre,
come
un
prima,
cavolo.
Più di prima.
Come prima, più di prima. Allora, Repubblica. Titolo in grande, scusate, bene, basta. Allora, mi ripiglio. La UE, più flessibilità all'Italia, ma nel 2017 servirà uno sforzo. Concesso un extra deficit da 26 miliardi. Ilva, accuse dalla Corte Europea, avvelenati i cittadini. L'immagine è dedicata, boh, a me sembra un'immagine della, una foto di un gruppo di KKK, però non so, la copertina fotografica, le elezioni in USA, quei reduci del clan che tifano per Trump, quindi direi sì, proprio che è un'immagine presa dagli archivi di qualche anno fa, o forse anche di oggi, visto reduci del clan, magari c'è ancora qualcuno che si mette a bruciare croci e andare in giro incappucciato di bianco, chi lo sa. Poi, se in Siria salta la tregua, la fuga sarà inarrestabile.
Ah, tu dici sono gli stessi proprio? Dovrebbe essere quelli che 50 anni fa lo facevano e lo fanno ancora?
Non lo so, se sono ancora vivi, spererei di no.
Beh,
se erano giovani 50 anni fa, in effetti. Non lo so se sono gli stessi. In effetti queste tuniche mi sembrano anche avere una foggia più moderna.
Un nuovo taglio.
Un nuovo taglio, nuovo look.
Per il Cucus Clan.
Vabbè, appunto, come ho già letto, se in Siria salta la tregua, la fuga sarà inarrestabile. L'inviato dell'ONU sta... Staffan de Mistura. Poi,
De Mistura questo?
Cioè. Non so, no, penso Staffan de Mistura sia il suo nome.
Ah.
Poi un'analisi sempre riguardo all'Italia, un anno perduto senza produttività e in fondo Salvini e la prugna di Newton, l'editoriale di Mario Rambea. Chissà cosa accomuna Salvini e una prugna. Però quella di Newton. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, l'articolo in rilievo è: Unioni civili, vescovi accusano, portano all'utero in affitto, l'irritazione del governo e la Chiesa divisa. Mattarella, la giornata contro l'omofobia, la carta tutela tutte le formazioni sociali. Il cardinale Ruini, cambino la legge per evitare derive. E il cardinale Rassetti, no a battaglie contro aiuti alla famiglia. Invece l'immagine dedicata al Festival di Cannes, Almodóvar sorprende tra memoria e dolore, il regista cambia stile in Giulietta e c'è la foto sua con due belle donne che gli fanno le coccole a fianco. L'articolo di fondo, un motore inceppato di sviluppo, il tema è le città metropolitane di Ferruccio De Bortoli. Poi sì, europeo alla flessibilità per 14 miliardi, ora Roma faccia uno sforzo sui conti. Infine gli USA potenza del petrolio, alto là al gasdotto russo-tedesco e il rompicapo dell'export. E in fondo, perché l'e-commerce da noi non corre. Cos'è l'e-commerce, Francesco?
Commercio in internet.
Giustamente, però... E anche per il Corriere, Ilva Italia finisce sotto processo e infine il bonus trivelle resta nel cassetto. Passiamo al Fatto Quotidiano. Allora, Fatto Quotidiano, l'articolo principale: nasce il giornale unico del sì, Patto Verdini-Angelucci, via Belpietro, arriva Feltri a sostenere la riforma. Dopo il Corriere anche Libero e Il Tempo passano con Renzi. Vabbè, invece in alto altre due notizie: Gomorra, la paranza dei bambini boss, e Gas, la guerra del tubo, concessione scaduta. In fondo abbiamo referendum, Bersani, molti di noi già in Siberia, il premier, ora parlo solo al paese. Matteo, Gramsci, il popolo amato e la Costituzione testa o croce. Poi Torino, Esposito e il divieto anti-Fedez, il cantante al giro una settimana prima del voto. Boh. E invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Il sogno e l'incubo. Vedo così, leggendo molto velocemente, si parla di Beppe Grillo. Boh, vabbè, non ci importa più di tanto l'articolo di fondo di Marco Travaglio. Passiamo al Manifesto. Per il Manifesto la notizia più importante è quella riguardo all'Ilva. C'è una foto appunto di questa struttura industriale con il titolo Veleni di Stato. Italia sotto processo per l'Ilva alla Corte Europea di Strasburgo. Lo Stato non ha protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni del siderurgico. Mentre si celebra in Puglia il processo Ambiente Svenduto e per Legambiente, sono 7 milioni gli italiani a rischio frane e alluvioni. Poi Bagnasco torna ad attaccare unioni civili e utero in affitto. E poi vari occhielli qua e là, flessibilità, Bruxelles grazie il governo con un bonus da 14 miliardi, ma solo per il 2016. Referendum, i senatori saranno eletti, la promessa di Renzi per il sì della minoranza. Campidoglio, Fassina ora più forte di prima e tutti uniti. Camera, la nuova legge sui partiti non esclude casi Pizzarotti, ma Movimento 5 Stelle e PD... Scusate, litigano. Non sono stata io. Abbiamo fatto uno starnuto quasi in combo. Vabbè. E poi territori occupati. Oggi nasce il Museo della Storia Palestinese. Promesse elettorali, scuole aperte d'estate, ma senza investimenti. L'UITA. Auf Wiedersehen austerità. Primo segnale dall'UE, via libera la flessibilità per 14 miliardi. Renzi, bravo Padoan, è meno di quel che avrei voluto, ma è importante per il paese. L'immagine invece è dedicata a 6 bambini africani. La nostra Africa, a Roma 52 delegazioni per lo sviluppo. Specifichiamo, 6 bambini africani col sorriso che salutano contenti il fotografo, immagino. Poi, se l'Europa fa l'Europa, è l'articolo di fondo. Che strana prima pagina che ha oggi l'Unità. Mi sembra diversa dal solito. Comunque, se l'Europa brucia il futuro, Movimento 5 Stelle, i flop di governo, chi ha ucciso Enzo Tortora e i tedeschi non ci stanno, questi quattro occhielli. E poi, infine, PD, sabato tutti in piazza per il sì al referendum. Direi che passiamo, infine, al nostro Sole 24 Ore. Per non capire niente, come sempre, accordo sulla flessibilità UE, Padoan, niente deviazioni. Bruxelles, evitare possibile scostamento da 2-3 miliardi nel 2017. Poi FMI, moratoria sul debito greco. Marche, cura di spin-off per contrastare la crisi. L'articolo di fondo, le ragioni giuste dell'FMI sulla Grecia. Renzi, il difficile ritorno del PD in piazza. E poi infine Dlamini Zuma, l'Italia merita un seggio all'ONU. Pensa un po', la presidente dell'Unione Africana.
Vabbè. Ce lo dice Dlamini.
Vabbè, infatti.
Leggiamo...
E poi le prime notizie dell'ANSA.
Leggi tutto.
Sanders vince in Oregon, Hillary in Kentucky. Prima notizia alle 9.14 di mercoledì 18 maggio. Poi,
ricordiamo che negli Stati Uniti d'America adesso
sono le?
Non so, in Kentucky sarà 6 ore, meno, 5?
Non ne avrò più pari d'idea.
Se parlo con te. Comunque saranno le 4, le 3 di mattina.
Bene.
Allora qui sarei andato a dormire, tu giudicare della faccia che hai questo mattino.
Parla lui. Seconda notizia, UE all'Italia, ok, flessibilità per 14 miliardi, ma sforzo sui conti. Terza notizia, Renzi al PD, ora 6 mesi e testa alta e basta con le polemiche. Processo a Italia su Ilva, non ha protetto la vita dei cittadini. Migranti, incendio in centro di accoglienza a Lampedusa. Bagnasco contro unioni civili, utero in affitto, sarà colpo finale. Passa.
Finito?
Sì.
Va bene, allora leggo la prima pagina del Mattino di Padova, che ogni volta mi fa venire sempre meno voglia di spendere questo euro e 20 per acquistarlo, perché veramente non contiene nulla di interessante. Pediatria, si lavora al trasloco, primo incontro tecnico, viaggio nel reparto del degrado. Allora, poi abbiamo una notizia sul Giro d'Italia. Il Giro d'Italia oggi attraversa il Padovano, Jungles maglia rosa, Jungles maglia rosa nella tappa vinta dall'esordiente Ciccone, non Ciccione. Allora, poi abbiamo anche un paio di occhielli su nazionali, ma vabbè, quello sulla flessibilità, sui conti UE, che si dà il via a, appunto, allo sblocco di 14 miliardi, e poi anche l'intervista con il ministro che replica Zaia, Costa e l'autonomia, trattiamo e daremo risposte al Veneto. L'ondata dei migranti, Libia nella rete dei trafficanti, 800.000 pronti a partire. E poi Gigi Riva, c'è un editoriale di tale Gigi Riva. Non so se quel Gigi Riva, ma sono incuriosito, perché accoglierli in Europa? E, non so, secondo te è quel Gigi Riva?
Non lo so.
Beh, speriamo che sia lui, dai. Sarebbe bello.
In che senso?
Ma sai chi è Gigi Riva?
No.
È un cacciatore. Gigi Riva.
Non lo sapevo.
The Magic Box.
Non lo sapevo.
Niente, vabbè. Nelle cronache, i dati di una ricerca, bulli a scuola, 1 su 3 ne è vittima. E quindi sarà uno degli altri due, non ci vuole neanche troppo a scoprire chi sono. Università, medicina cerca 4. Vuoi dire qualcosa?
No, è lo stesso.
Medicina cerca 4 aule da 300 posti. E poi abbiamo ancora la nuova legge, caccia alle nutrie, ok, della regione, si potrà sparare. Fantastico.
Ma cazzo, ce le scelgono proprio per noi? Cioè, ce le scelgono, nel senso, la scadenza di queste notizie.
Sì.
Mercoledì scorso c'era tutta la prima pagina dedicata alle nutrie. Quest'oggi, ok, della regione, si potrà sparare. Cioè, boh, non so, vogliono forse che io metta di nuovo l'immagine della rassegna, come immagine della rassegna una nutria? Morta questa volta. Vabbè, dai.
Non ti stavo ascoltando, scusa.
Immagino, ho visto.
Non avranno odio né perdono, il marito di una vittima del Bataclan si racconta a Don Pozza. E poi, talent show, Elia Zambolin vola in finale su Rai 2 a The Voice.
Ascolta, però, cioè, puoi anche evitare di leggere gli occhielli di un centimetro per uno.
Allora leggo quello grande. Si sfracella contro un camion. E con questo chiudiamo.
Perfetto. Dai, un po' di musica e poi...
Decido io quando metto un po' di musica.
Quando?
Adesso un po' di musica e poi con le notizie locali. Torniamo allora in diretta sono le 9:20 minuti, cominciamo con la rubrica, sì, la rubrica, la sezione locale di questa rassegna stampa. La mia coinquilina invece, sì, la mia coinquilina, la mia co-conduttrice, che è anche coinquilina, invece di diffondere sui social network questo fatto, legge Sgulp, che è una rubrica simpatica del Mattino di Padova.
Interessante.
Sì? Cosa stai leggendo? A tutto Paolo. Vento, a tutto vento.
Come fare un battello a ruota dentro il lavandino di casa tua.
Per far contenta
la
mamma
e papà. Una scatola di fiammiferi. Figo.
Questo ci riporta i bambini, bambini che sperate non si ammalino, perché se vanno a pediatria è finita, a quanto pare. Perché appunto...
È finita. Basta.
A quanto dice il Mattino, la situazione nel reparto pediatrico del, credo, del Sant'Antonio di Padova non è tra le migliori. Infatti... sì, dovrei andarci anch'io all'ospedale perché qua non sto messo benissimo. 28 letti e un bagno, mini stanza per i bimbi, viaggio nel reparto pediatrico tra corridoi stipati di macchinari e carrelli, spazi ridotti all'osso, pianerottoli e vani ascensore usati come ripostiglio. Vabbè, no, non vi leggo questa notizia, che è la solita cronaca alla Gabibbo che fa vedere la mala gestione pubblica o privata che sia della struttura, ma vabbè, fondamentalmente quello che viene messo in evidenza è la mancanza di spazio all'interno della struttura per i degenti. Infatti abbiamo varie fotografie appunto di muffa, sporco per terra, letti un po' piccolini, disastrati, con scritto appunto: le stanze per i bambini sono così piccole che non ci sta nemmeno un tavolino. E beh, tanto no, cazzo, se non fare un tavolino ai bambini di notte, con la brandina dei genitori aperta, i medici non riescono a entrare. Vabbè, un po' di notizie del genere. Insomma, quello che ci dicono è che il reparto pediatria del Sant'Antonio fa un po' schifo.
Vabbè, tanto adesso parte il progetto per il nuovo ospedale in Project Financing. Si risolveranno sicuramente tutte queste situazioni.
Ma questo è Sant'Antonio però, Perché Dario, che non so chi sia Dario, tale Dario, dice che il reparto dei bimbi va sistemato, ma manteniamo l'eccellenza di Sant'Antonio. Detto, non siamo mai stati forti a curare i bambini, perché spendere soldi sui bambini.
Perfetto. Quindi,
questa era un po' la notizia. Andiamo oltre. Abbiamo tale architetto Albert De Pineda che ci dice che servirà una barriera verde per separare ospedale e ZIP. Infatti De Pineda,
giustamente,
massimo esperto di architettura sanitaria, stasera sarà all'Orto Botanico. E questo massimo esperto di architettura sanitaria se ne esce con questa frase: fate una struttura ibrida che dialoghi con la città e sia motore di sviluppo. Perché un ospedale deve essere un motore di sviluppo, no?
Certo.
E deve dialogare molto. Vabbè.
Soprattutto poi attaccato alla zona industriale di Padova, una bella barriera verde.
Una barriera molto verde. E vabbè, poi ci sono un po' di notizie nazionali, e, tra cui appunto anche quella degli 800.000 migranti pronti a salpare. Questo è un allarme che lancia l'Interpol. E poi appunto abbiamo il ministro Costa che dice: stimo Zai e siamo pronti a negoziare con il Veneto per l'indipendenza, ma finché non vediamo non crediamo noi. E il governatore risponde: il voto è un diritto dei veneti, accordi al ribasso mai. E vuoi leggere notizie sullo sterminio delle nutrie di nuovo?
No,
vabbè, leggo solo il titolo: via libero lo sterminio di nutrie. La legge approvata in regione con 37 sì e 2 voti contrari, un plebiscito veramente.
Chi sono i contrari?
Adesso dobbiamo leggere l'articolo. Allora, autorizza con armi, trappole e veleno l'abbattimento delle nutrie. Fuoco a volontà sulle nutrie, ma anche trappole, esche e avvelenate è un'opzione pietosa. Contraccettivi.
Grandi. Ma cosa fai?
Metti il preservativo in testa della nutria, quello non riesce più a respirare.
No, io pensavo gettassi delle pillole, non lo so, dentro l'acqua, così.
Ah, può essere. È una speranza che si strozzino, dici.
Esatto.
Nei confronti della specie invasiva in serata, il Consiglio regionale ha decretato il contenimento finalizzato alla eradicazione. Tortuosa disizione, no, dizione, riassumibile in una parola: sterminio.
Grande.
Una condanna senza appello, preceduto dalla lettura dei capi di imputazione da parte del relatore legislativo.
Questa è poesia.
Il consigliere leghista Giampiero Possami. In terra veneta le nutrie, stimate in qualche milione di esemplari, danneggiano le colture agricole e soprattutto provocano un rischio idrogeologico per l'altitudine, l'attitudine a scavare lunghe gallerie e tane sotterranee nei pressi degli argini fluviali.
Pensa un po' che strana attitudine che hanno questi
aggrediti e letteralmente erosi dei roditori che si cibano delle piante che costellano l'idrografia superficiale. I consorzi di bonifica segnalano picchi di rischio nel Padovano, nel Veneziano e in Polesine, circostanza che, abbinata alle furiose proteste degli agricoltori, ha spinto l'assemblea ad approvare la soluzione più radicale. Ma chi provvederà alla loro eliminazione? Dopo una discussione protrattasi per due sedute, si è stabilito che la regione formulerà i piani di abbattimento per le 7 province e che i gruppi di fuoco comprenderanno la polizia provinciale e i guardiacaccia, nonché i cacciatori e i volontari in vena di tiro al bersaglio, purché muniti di regolare porto d'armi. Vabbè.
Ma la locale no, che si lamentava di avere meno...
Sì, c'è la polizia locale, è la prima.
Ma hai detto regionale, che sia la stessa?
Polizia regionale non esiste.
Mi sembrava che tu avessi
polizia
detto...
provinciale.
Ah, provinciale. Cavolo, si lamentavano di non avere le stesse mansioni, le stesse possibilità degli altri corpi di polizia. Adesso possono andare in giro a sparare a sprombattuto.
In aula il confronto è stato ravvivato dagli ultras dell'opposizione. Delle opposte fazioni. Sergio Berlato, portavoce delle doppiette e capogruppo di Fratelli d'Italia, ha inveito contro il terrorismo ideologico degli animalisti, esibendo foto di questi ultimi che coccolano le detestatissime nutrie e punzecchiano la democratica Alessandra Moretti, che va a cena con le associazioni venatorie e poi strizza l'occhio a chi protegge le specie dannose, augurando la morte ai cacciatori. L'ambientalista del PD, Andrea Zanoni, viceversa, ha contestato punto su punto il provvedimento, definito un espediente per armare la gente e rimarcando la normativa europea che vieta di infliggere angoscia e sofferenza agli animali. Di altro tenore, l'obiezione di Patrizia Bardelle, poliziotta in aspettativa, l'esponente del Movimento 5 Stelle, giudica inaccettabile consentire a persone non qualificate la libertà di sparo in campagna e in città, anche nelle ore notturne. Beh, mi sembra la cosa più sensata questa, lo dicevamo anche l'altra volta. Il fatto che genti, solo per il fatto di avere il porto d'armi, adesso siano autorizzate a girare sugli argini e sparare a vista tutto quello che si muove, sicuramente porterà dei problemi. Già quando non potevano farlo, sparavano alle coppiette chiuse in macchina, adesso che possono potranno sempre dire che avevano visto una nutria sul tettuccio. Va bene, andiamo avanti. Ecco qua. Cosa ridete?
Niente.
Ecco. Allora, Banca Popolare di Vicenza in attesa di Atlante, il 24 board per l'assemblea. L'azione di responsabilità in mano al prossimo consiglio di amministrazione. Se le sanzioni Consob comunicate alla banca e su Cattolica Rebus. No, se le sanzioni Consob comunicate alla banca, scusate, e su Cattolica Rebus da 170 milioni. La D. Francesco Iorio, il 26 marzo in Fiera Vicenza, aveva dato appuntamento il 4 giugno 2016 per l'assemblea di rinnovo del board. Ma il CDA quella data non l'ha mai confermata e il giorno chiave per farlo potrebbe essere martedì 24 maggio. È per questa data che è stato convocato il prossimo consiglio della Banca Popolare di Vicenza. Scartata l'ipotesi, l'azione di responsabilità che il board sembra non intenzionato a fare, così dicono le non decisioni assunte finora, quello che tutti si aspettano. Il 24 è la definizione di una data per la convocazione dell'assemblea proprio per cambiare questo CDA. Io non ci ho capito una mazza fino adesso di quello che ho letto. Quello che al netto di pochi membri è ancora erede della gestione Zonin e difficilmente andrà contro se stesso. Il nuovo board sarà invece espressione del Fondo Atlante, che dal 2 maggio ha il 99,3% della banca, ma che fino ad ora non lo farà neanche dopo. Ha scelto di non influire sulla gestione ordinaria dell'istituto, ma sulla governance sì. Quindi fondamentalmente ci sarà un po' un rimpasto grazie a questo Fondo Atlante, che ricordiamo essere un fondo salva banche in cui c'è anche una bella fetta, non mi ricordo adesso se il 20% o qualcosa del genere, di partecipazione statale, che ovviamente però non avrà nessuna pretesa di avere qualsiasi controllo su questi istituti entrando nel CDA, ma questo sarà lasciato invece ai privati. Va bene, andiamo avanti con le prossime notizie. Allora, dicevamo, un ragazzo su tre è vittima di bullismo. Indagine shock su un campione di 1200 studenti. Il primo smartphone a 11 anni. Il 20% dei genitori non controlla le app. Tu le controlli le app? E tu non hai neanche il microfono acceso.
Ma per tutto questo tempo?
No, solo adesso l'ho spento io perché continua a fare sbam sul tavolo.
Ma non è vero che continua a farlo.
Però sì, che lo continua
no,
a fare.
No, sono attentissima, smettila di dire castronerie.
L'aggressività può diventare impegno e solidarietà. Centro di servizio volontario contro il bullismo. E poi qua c'è una bellissima immagine con un bambino che picchia un altro bambino, che ho scritto un episodio di bullismo, perché c'era bisogno di metterci la foto per spiegare cosa vuole dire.
Comunque non sei simpatico, mi fai le domande sapendo che io ho il microfono spento e che io non lo so che ho il microfono spento, così da buggerarmi.
Per richiamarti all'ordine.
No, per buggerarmi.
Potresti diventare vittima di bullismo da un momento all'altro.
Ascoltami, già stai leggendo una marea di notizie di merda.
Ok, la cosa sul Popolare di Vicenza, perché è una vicenza diversa?
No,
se tu
no.
Non mi ascolti, ecco, non parlare poi, solo perché sei vittima di bullismo. Allora, andiamo avanti. Medicina, il Bo cerca nuove aule e acquista campioni di meteoriti. Due cose perfettamente in linea.
Ma invece vuoi sapere cosa c'è su Twitter?
Dimmi cosa c'è su Twitter.
Dal Corriere della Sera c'è questa immagine... Donna disperata cerca a tutti i costi di proteggere l'auto dalla grandine. C'è lei che si sdraia sopra la macchina.
Un eroe. Ma tu, oltre a guardare questa stupidaggine, stai anche twittando?
Certo, se no cosa faccio su Twitter?
Non lo so. Allora, medicina. Il Bo cerca nuove aule e acquista campioni di meteoriti, dicevamo. Il CDA dell'Ateneo vuole trovare nuovi spazi per gli studenti. Non c'è perché ci siano più studenti.
Cosa c'entra che cerca nuove aule e che acquista campioni di meteoriti?
Se mi fai leggere te lo dico. Ecco. Scusa, non voglio
no,
che
no, prendere la schiena.
Di bullismo. Fa niente. Allora, per gli studenti, appunto, 4 aule da 300 posti. Avviso pubblico per cercare un immobile da affittare nell'area compresa tra il Policlinico e il Vallisneri. Non parla dei meteoriti poi dopo. Cioè, qui non parla dei meteoriti. Vabbè, dopo cercheremo anche i meteoriti. Comunque la cosa pazzesca è che il Bo è sempre in cerca di nuove aule. Adesso addirittura gli alloggi di Vianelli vogliono essere destinati all'università. Ma il numero di studenti...
Ma uno studentato, non ad aule.
Vabbè, aule, cioè a posto, spazio per gli studenti, diciamo. Ma il numero di studenti a Padova diminuisce di anno in anno. C'è stata una diminuzione progressiva, credo, di 8.000 studenti negli ultimi 5 anni rispetto ai 66.000 iniziali di appunto 5 anni fa. Adesso siamo scesi sotto i 60.000 o siamo lì comunque. Quindi gli studenti diminuiscono, ma l'università è sempre in cerca di nuovi spazi, nuovi posti, e questo ci incuriosisce quantomeno. E sicuramente il fatto che dicano che sia per gli studenti è comunque una balla, perché gli spazi per gli studenti ci sono. Bisogna capire che interessi ci sono da parte dell'università a cercare sempre nuovi luoghi su cui mettere le mani, nuovi luoghi da gestire.
E in primis da costruire.
Sì.
Perché poi...
Ah, forse sono per i meteoriti gli spazi. Ah, ecco, loro vogliono costruire, infatti no, qua si parla di costruire, l'ideale sarebbe una struttura con 4 aule da 300 posti ciascuna, ma saranno valutate altre soluzioni diverse, purché il numero complessivo sia garantito. Si trattava da sé di una doppia conquista delle associazioni studentesche che alla necessità del numero chiuso hanno sempre risposto con la necessità di spazi maggiori. Quindi fondamentalmente si fa passare questa cosa come una vittoria, tra l'altro risulta essere una vittoria dell'UDU che si era a lungo impegnata su questo, dicendo appunto che l'università ha bisogno di, cioè gli studenti hanno bisogno di spazi all'università, e l'università giustamente cerca di acquistare nuovi spazi. In realtà è verissimo che c'è bisogno di spazi per gli studenti in università, ma gli spazi ci sono, vengono semplicemente destinati ad altro. Ci sono un sacco di biblioteche che rimangono aperte mezza giornata per poi chiudere con le aule studio strapiene, ci sono aule studio che sono state blindate per diventare appunto depositi di sassi, non di meteoriti ma di altre pietre. Ci sono edifici anche storici che vengono lasciati al semi-abbandono, però in compenso si continua a cercare nuovi spazi, si edificano queste strutture da megalomani come il nuovo polo di psicologia e tutte le strutture costruite sul lungargine del Piovego che di fatto sono questi mostri di cemento che di spazi al loro interno comunque ne avrebbero tantissimo. Si costruisce il fiore di botta, tutte queste cose, però poi di fatto quando gli studenti di questi spazi ne hanno bisogno vanno sempre stretti. Andiamo avanti, sempre sulla scuola, sciopero il 20 maggio, CGIL, CISL, UIL e SNALS annunciano il venerdì nero, disagi per 7 classi su 10. Ovviamente si parla di sciopero in merito di disagi a 7 classi su 10. Vabbè, qua si parla di appunto dello sciopero della scuola superiore. Venerdì prossimo 20 maggio, due settimane alla fine dell'anno scolastico, arriva il grande sciopero proclamato da questi sindacati nelle scuole di ogni ordine e grado. Non è un caso che la mobilitazione dei docenti e del personale ATA comincia con il 46esimo anniversario della nascita dello Statuto dei Lavoratori. In Veneto sono interessati allo sciopero circa 600.000 alunni. Si prevede che 7 classi su 10 dovranno sopportare i disagi causati allo sciopero e li sopporteranno. Comunque quello che non viene detto in questo articolo, almeno non lo vedo scritto, è che ci sarà anche lo sciopero non soltanto delle scuole superiori, degli insegnanti, ma anche dei tecnici e ricercatori dell'università. Forse non piace saperlo che l'eccellenza universitaria padovana entra in sciopero, ma lo fa perché questa tanto decantata eccellenza di ricerca padovana si fonda su un ipersfruttamento dei ricercatori che rimangono precari anche fino a 40 anni, e lo stesso discorso vale per i scusate, per i tecnologi. E rimangono appunto precari per decine di anni con un blocco del turnover totale, con una ricattabilità altissima proprio per il fatto che i contratti molto spesso vengono rinnovati di anno in anno, se non di sei mesi in sei mesi. E tutto questo appunto insieme alla truffa dello sblocco dei posti che è promosso dall'attuale governo, che di fatto ha dato dei fannulloni a tutti quelli che in questi anni non erano entrati di ruolo per il semplice fatto che non gli era stata data la possibilità di farlo, e diciamo il risultato ottenuto, cioè che praticamente nessuno è riuscito a migliorare la propria situazione, si ritrova dopo questo concorso, questa possibilità, la prima a tanti anni di stabilizzarsi un attimo, condannato allo stesso precariato di prima, insomma, ha portato anche il mondo dell'università a scioperare il 20 di maggio. Io guardo un attimo velocemente le altre notizie. Vabbè, questa è carina, la beffa del testamento, temo l'imbecillità, lascio tutto a un ente. E questo è una cosa, vabbè, ma leggo un attimo, cioè guardo un attimo se c'è qualcos'altro. Nuovo parascambiatore da 1000 posti al plebiscito, l'idea del sindaco Bitonci. Rafforziamo il bus 15, farà da navetta con il centro, 1,5 milioni per rifare i parcheggi, pronto il progetto e i lavori in autunno. E quindi fondamentalmente Bitonci continua sulla linea piena di Zanonato, poi sulle cose concrete al di là delle sparate che fa, e il parcheggio, se non lo fa in via Dottesi, lo farà da un'altra parte. Comunque si continua a cementificare a Padova. E poi anche nessun nuovo stadio all'inglese, Lugano sarà un'arena di Zed. Non ci sarà nessun nuovo stadio a Premier League per il Padova, mentre Lugano è sempre più vicino a Zed. L'idea di realizzare un'arena inglese invece dell'attuale struttura di via Nereo Rocco, lanciata dalla coppiata Bonetto-Bergamin, sembrerebbe ormai tramontata per via dei costi troppo elevati. Inoltre il progetto, cui era interessata anche la società di costruzione Mantovani, prevedeva un centro commerciale all'esterno dello stadio, mentre il sindaco Bitonci ha ribadito di poter permettere la realizzazione di una parte commerciale solamente all'interno dello stadio. Vabbè, insomma, altra speculazione sul cemento a Padova. E un altro spazio che, per quanto non sia un grande amante del calcio, comunque ritrovo nel bene o nel male popolare, legato appunto allo sport, che passa a una delle società più sordide che abbiamo da queste parti, ovvero la Zed, diventerà probabilmente un concertificio di lusso, un po' come il Geox. E vabbè, io direi che basta con le notizie locali, magari me ne sono perso qualcuno indietro, però non possiamo stare tutto il giorno a leggere il mattino di Padova. Sei d'accordo?
Sì.
Allora, potevi dirmi prima di smettere.
Ma sì, come l'altra volta che poi ti sei offeso e mi silenziavi il microfono.
Adesso lo faccio di nuovo. Va bene, metto un po' di musica e poi passiamo con le notizie della spazientitissima e arrogante Maria.
Allora, ritorniamo in diretta, sono le 9:44. andiamo a leggere un paio di notizie che abbiamo trovato nelle prime pagine, più o meno una quarantina di minuti fa. Allora, conti pubblici, UE concede 13,6 miliardi di flessibilità in cambio di maggior sforzo nel 2017, manovra da almeno 10 miliardi. Questo è un articolo del Fatto Quotidiano, vediamo un po' se è troppo lungo, in caso ve lo taglio io, e viva la censura. La Commissione Europea, grazie all'Italia, concedendo a Roma uno spazio di flessibilità sul deficit senza precedenti, circa 13,6 miliardi di euro. Ma il via libera riguarda solo l'anno in corso ed è strettamente condizionato al fatto che con la prossima finanziaria, che cambia nome da legge di stabilità a legge di bilancio, il governo Renzi trovi come minimo coperture per 10 miliardi di euro, conto che promette di salire ancora, visto che a meno di un mese dalle amministrative si sprecano gli annunci di nuove costose misure di welfare o di stimolo all'economia, dall'anticipo pensionistico promesso dal Premier al raddoppio del bonus bebè, fino al nuovo piano casa annunciato dal Vice Ministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini. Per sicurezza ai migranti meno soldi di quanto richiesto. Il lato positivo è che la legge di stabilità 2016 si avvia a ottenere una sostanziale promozione. I giudizi ufficiali sulle politiche economiche dei paesi dell'Eurozona sono attesi per mercoledì e potrebbero anche slittare ulteriormente. Ma la lettera inviata martedì 16 dal vicepresidente Valdis Dombrovskis e dal commissario degli affari economici Pierre Moscovici e al ministro dell'economia Pier Carlo Padoan attesta che l'UE è orientata a concedere un pacchetto di flessibilità che vale 0,85 punti di PIL, più del massimo ufficialmente consentito dalle regole europee. Una somma senza precedenti mai ricevuta da nessun altro, sottolinea la missiva pubblicata sul sito del Tesoro, insieme alla risposta del ministro, il quale si dice fiducioso che una deviazione significativa sarà evitata. Vabbè, mi sono già annoiata di leggere questo articolo, il prossimo paragrafo è tutto un insieme di numeri e percentuali e vabbè, basta, ho deciso di non leggere più questo articolo. E comunque, alla fine, almeno 10 miliardi da trovare. Colmare il divario tra il deficit PIL previsto dal governo, 1,8%, e quello che risulta dalle ultime stime della Commissione, costerà dunque almeno 2 miliardi. Se il governo, come garantito più volte da Renzi e Padoan, davvero intende non far crescere l'IVA, ne vanno trovati altri 8. Facendo le somme si arriva a un totale di almeno 10 miliardi di coperture da trovare, esclusi i nuovi bonus e impegni di spesa che spuntano settimana dopo settimana. Vabbè, insomma, il riassunto di questo articolo è l'Unione Europea è d'accordo con darci questi 13,6 miliardi solo per quest'anno, però attenzione ragazzi che l'anno prossimo dovete tirare la cinghia perché così non va tanto bene. E allora passiamo invece all'Ilva, notizia presa dall'Ansa, Italia processo alla Corte di Strasburgo, non ha protetto la vita dei cittadini. L'Ilva sotto processo a Taranto, l'Italia sotto processo a Strasburgo. Destini incrociati che riaffermano il dilemma tra diritto alla vita e diritto al lavoro, tra produzione e impatto ambientale, tra profitto e sicurezza. Da Strasburgo arriva la notizia che lo Stato italiano è formalmente sotto processo di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto e dei comuni vicini, dagli effetti negativi delle emissioni dell'Ilva. Le denunce erano state presentate tra il 2013 e il 2015. Alcuni cittadini rappresentano i congiunti deceduto, altri figli minori malati. Nel ricorso sostengono che lo Stato non ha adottato tutte le misure necessarie a proteggere l'ambiente e la loro salute e contestano al governo il fatto di aver autorizzato la continuazione delle attività del polo siderurgico attraverso i cosiddetti decreti Salva Ilva. Concetto, peraltro, espresso anche dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, a margine del processo Ambiente Svenduto, iniziato oggi nell'aula Alessandrini del Tribunale di Taranto. La regione si è costituita parte civile e la presenza di Emiliano in aula ha catalizzato l'attenzione, quasi spostando la scena, perché tra gli imputati c'è anche il suo predecessore Nichi Vendola, fondatore di SEL, che della questione ambientale a Taranto aveva fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Questo non è, ha spiegato Emiliano, un piccolo processo per limitati episodi di inquinamento ambientale. Bisogna sanare un'apparente incongruità. Com'è possibile che un impianto continui a funzionare nonostante la magistratura accusi i precedenti gestori di reati così gravi? Tutto questo può accadere grazie ai decreti che hanno sospeso le possibilità di tutelare la salute dei cittadini tarantini. Il processo è iniziato con il lungo ed estenuante appello da parte del presidente della Corte d'Assise, nei confronti del quale è stata riproposta un'istanza di ricusazione da parte dei legali dell'ex assessore provinciale Michele Conserva. Altre decine di costituzioni di parte civile sono state presentate nel corso dell'udienza, dall'ASL di Taranto, da familiari di operai e cittadini morti di tumore, dal fondo antidiossina, dai rappresentanti di cooperative e di organizzatori Ollus, Comitato Cittadini, Lavoratori Liberi, Codacons, EMPA. Alla sbarra ci sono 47 imputati, 44 persone fisiche e 3 società. Tra questi i fratelli Fabio e Nicola Riva, proprietà Ilva, ex governatore Nichi Vendola, il sindaco di Taranto, l'ex presidente della provincia, l'ex presidente dell'Ilva, l'ex responsabile dei rapporti istituzionali dell'Ilva, gli ex direttori di stabilimento. L'udienza è andata avanti a singhiozzo tra deposizioni di atti, eccezioni, repliche e controrepliche. È stata, vabbè, insomma, qua descrive un altro pochettino quest'udienza. E poi ritorniamo a Strasburgo. Infine, per il vescovo di Taranto, quello di Strasburgo è un attacco diretto e formale allo Stato italiano, in cui si chiede che venga fatta luce sulla questione in maniera adeguata. Ci si chiede inoltre se in questi anni, dal 12 ad oggi, siano state portate avanti le bonifiche sul territorio. Allo stesso tempo resta aperta anche la questione occupazionale, oltre che quella dell'assetto societario. Proprio in serata il gruppo Marcegaglia e il gruppo ArcelorMittal hanno comunicato la volontà di presentare un'offerta insieme per l'acquisizione dell'Ilva. Secondo fonti vicine all'operazione, i due concorrenti hanno manifestato ai commissari la volontà di costruire una joint venture per presentare un'offerta. La cordata, che avrebbe come capofila Arcelor, potrebbe accogliere anche altri soci nel contempo, secondo quando si apprende i due gruppi sono anche pronti a partecipare da soli. Vabbè.
Cioè, in tutto questo, poi al di là di questo processo, farsa, cioè farsa, buono solo a riempire di inchiostro le pagine dei giornali, i Riva continuano a vivere tranquilli, arricchiti dalla loro azienda, arricchiti sulla vita dei cittadini di Taranto, e di questo fondamentalmente restano impuniti, tant'è che l'accusa qua non è niente di, diciamo, offensivo nei confronti degli abitanti di Taranto, ma è qualcosa di mancato, è la mancata protezione, non è certo avvelenamento o inquinamento colposo, che avrebbe un altro peso. Hai altro da leggere?
Sì, ho altro da leggere, ma manda un breve stacco musicale che intanto mi capisco con le notizie. andata e siamo tornati in diretta, sono quasi le 10, per la precisione le 9:55, e allora parto con questa notizia che avevo letto sulle le prime notizie dell'ANSA: migranti, incendio in centro accoglienza a Lampedusa. Un incendio forse di origine dolosa è divampato questa sera nel centro di primo soccorso e accoglienza di Contrada in Briacola a Lampedusa. Secondo le prime informazioni non vi sarebbero feriti. Le fiamme hanno avvolto un padiglione che era già stato distrutto da un incendio appiccato dai migranti prima nel 2009 e poi nel 2011. L'incendio sarebbe stato provocato da un gruppo di tunisini. Quattro di loro sono stati fermati mentre si allontanavano dal padiglione. La struttura, ricostruita dopo i primi due roghi, sarebbe gravemente danneggiata. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere stato appiccicato dai tunisini. Vabbè, stamane a Lampedusa si erano registrati gli ultimi due sbarchi. Quindi ieri un gruppo di 14 tunisini era approdato in mattinata a Cala Galera, altri 35 erano stati intercettati dalla guardia costiera. All'interno del centro di accoglienza, che funge anche da hotspot, nelle ultime settimane si erano registrate forti tensioni legate al rifiuto da parte di un gruppo di profughi di sottoporsi alle procedure di identificazione e al rilascio delle impronte digitali. E io mi chiedo perché si rifiutano di farsi identificare e rilasciare le impronte digitali. Alla fine, voglio dire, vengono in Italia, è giusto che vengano tracciati, scappano dalle guerre, e quindi è giusto che vengano tracciati, identificati, e che qualsiasi movimento da qui al futuro lo facciano possano essere localizzati e identificati, insomma. Sempre riguardo al tema immigrazione, un articolo che ha un paio di giorni, che però insomma penso sia interessante, preso da un blog che segue la questione appunto dei profughi e della la questione di Ventimiglia, si chiama effimera.org.
Ma dove li trovi sti siti?
Su Facebook.
Ah.
E profughi a Ventimiglia. Arriviamo a Ventimiglia il mattino di domenica 15 maggio. Via Tenda sulla riva. Ricordiamo che giusto la settimana scorsa, se non mi sbaglio, è stato sgomberato il presidio di Ventimiglia. Sì. In via Tenda, sulla riva sinistra del fiume, sotto il ponte della superstrada, c'è il nuovo campo profughi. Da giovedì scorso, un centinaio di persone, alcune donne e bambini piccoli, sono qui per passare la frontiera francese e poi dirigersi principalmente in Inghilterra. Stanno qui giusto il tempo necessario a trovare il modo di andare in Francia. Nel frattempo arrivano altri.
Scusa,
Dimmi.
Praticamente, io prima ho lanciato un tweet sulla notizia dell'Ilva. E sai chi ce l'ha ritweetato? Epifania. Proprio quello da cui stai leggendo la notizia di adesso.
Si chiama Effimera.
Niente, scusa allora per l'interruzione.
Quasi. La stazione di Ventimiglia è presidiata dalla polizia, che non permette di raggiungere i binari senza biglietto. Il medico che è con noi offre i suoi servizi e subito si crea una coda di pazienti. Tosse, ascessi, algie. Fa quel che può con la borsa di farmaci portata all'uopo. L'ambulatorio è il Greto del Fiume, con una sedia, l'unica disponibile. Sotto il ponte c'è una ventina di tende piccole, dove dormono i profughi in quattro per tenda, alcuni fuori con coperte. Prima di giovedì scorso dormivano nel campo della Croce Rossa o alla foce del fiume o in stazione. Questo 7 maggio è venuto a Ventimiglia il ministro Alfano e la politica da lui promessa è stata subito attuata. Il campo della Croce Rossa è stato chiuso e chi dei profughi non si è allontanato è stato caricato di imperio su due autobus. Un autobus è stato poi avvistato a Genova, all'aeroporto, dove i profughi sono stati caricati su un aereo delle Poste Italiane portati in Sicilia a Trapani. Nel novembre 2015 è diventato operativo un accordo internazionale stipulato a Malta a settembre 2015 tra rappresentanti di vari stati europei e africani, tra cui l'Italia. L'accordo prevede gli hotspot, cioè uffici dello stato di arrivo dei profughi che li destinano ad un paese dell'UE in base a quote previste dall'accordo stesso. In realtà i profughi sono inviati a random a destinazioni non scelte da loro. L'accordo è in gran parte disapplicato. I deportati da Ventimiglia sono stati riportati a Trapani all'hotspot, si torna alla casella iniziale del gioco dell'Oca. Uno dei partecipanti al crudele gioco dell'Oca nel commissariato di Ventimiglia ha bevuto una bottiglietta d'inchiostro. Un altro ha tentato di impiccarsi con un filo elettrico, riferisce la cronaca. I trattati internazionali prevedono che l'asilo sia concesso dallo Stato in cui il richiedente asilo fa la domanda e che resti lì. Ma come fa chi vuole andare in Germania o Inghilterra, provenendo dal Maghreb via mare, a non passare da Italia, Grecia o altri paesi costieri? la sua unica speranza è di non esistere, di sparire per poi materializzarsi alla frontiera dello Stato dove vuole arrivare. Così il profugo non richiedente asilo ora diventa illegale clandestino. Parte esempio dalla Sicilia per la Francia, via Ventimiglia, arriva alla ex frontiera, la polizia francese lo rimanda indietro, non è più profugo, quindi meritevole di aiuto per antica cultura, è una non persona da dimenticare. L'abitante medio di Ventimiglia lo guarda con preoccupazione o peggio. In tale situazione permane per giorni alla frontiera, lo avvicinano dei malfattori che gli chiedono 150-200 euro per attraversare la ex frontiera senza incontrare la polizia. A volte si torna indietro e si ritenta pagando di nuovo. Nel frattempo il non più profugo staziona sotto il ponte sulla riva del fiume di Ventimiglia. Il ministro Alfano l'ha fatto cacciare dal dormitorio della Croce Rossa. Ora sta sotto il ponte. Sono in tanti come lui, giocano a pallone, sono giovani, ridono. Da una tendina si affaccia un bambino di 2 anni sorridente, chiediamo di fargli una foto, forse aiuterà a far conoscere la situazione. Media che per ora è una situazione che non ha accesso ai media. Media che per ora hanno affibbiato il ruolo dei cattivi al governo austriaco, lontano dall'Italia e già storicamente vituperato nelle canzoni risorgimentali. Le 100 persone che dimorano sotto il ponte di Ventimiglia non vengono assistite da alcuna istituzione. Dei giovani di Ventimiglia e di fuori cucinano e portano pentoloni a pranzo, si formano ordinate file e finisce tutto. Qualche giovane medico venuto da qualche città italiana gestisce una grossa borsa di medicinali raccolti in vario modo. Nella strada che passa a lato si ferma cittadini aventi diritto a guardare, mormorare e fare foto. Qui il diritto non c'è, è profugo anche lui. Vabbè, insomma, una...
Il general Cadorna ha detto alla regina...
Bella quella canzone. Dai. Vabbè, insomma, un excursus anche abbastanza fatto bene, che riporta sia la vita quotidiana di queste persone sia anche appunto l'iter o il non iter a cui sono sottoposte queste persone che, ricordiamo, scappano da guerre che noi gli abbiamo portato. E cambiamo argomento, parliamo un po' di...
Tanto legge solo lei oggi.
No, vai.
No, vai.
No,
insisto,
per favore.
Vai. Ormai è cominciato.
Vorrei bere un po' di acqua. Se tu avessi una notizia da leggere mi faresti molto felice.
Allora leggo
una
notizia io. Tanto qua devo fare sempre tutto io, sto la segna stampa. Allora, dicevamo, prendiamo questa notizia da Dynamo Press. Ci parla di Roma, vite di scarto per il diritto alla casa. Articolo vergato da Rossella Marchini e Antonello Soccia. Da una settimana 23 occupanti di casa hanno deciso di cessare di alimentarsi per il diritto a una vita dignitosa per tutti, trasformando via Santa Croce in Gerusalemme in una piazza che parla la città. Campidoglio, carica e idrante contro gli occupanti di case. Sono oltre 10.000 le persone che vivono nelle occupazioni romane. Da alcuni giorni 23 di loro si sono... hanno forse sta roba che ho letto era un link a un'altra notizia, Campidoglio, cariche davanti. Vabbè, comunque torniamo alla notizia. Da alcuni giorni 23 di loro si sono chiesti perché e chissà per quanto tempo dovranno continuare ad avere come casa scuole abbandonate, uffici dismessi, uno dei tanti mobili fatti marcire e consegnati alla cartolarizzazione. Quel meccanismo dove l'ingegneria finanziaria condanna a morte quella edilizia, trasformando edifici che potrebbero diventare le case che mancano in pezzi di carta. Da aggiungere all'elenco patrimoniale di uno dei tanti fondi immobiliari che fanno shopping edilizio nel nostro paese. Sono in costante crescita per numero e per capienza del proprio portafoglio di edifici pubblici. L'edificio di Santa Croce, la cui grande massa muraria di 8 piani è tenuta su da una miriade di zampette di setti di cemento che stentano a contenere i 78.000 metri cubi dell'immobile all'interno di una definita figura geometrica, e oggi nella disponibilità del FIP, il fondo chiamato a curare la valorizzazione immobiliare, come accade per tantissimi altri immobili pubblici affidatigli dallo Stato per accumulare pochi ma immediati soldi da gettare nel buco del risanamento del debito nazionale. È il caso del grande edificio di via Santa Croce 55 che fino al 2011 ospitava la direzione generale dell'INDAP, l'istituto di previdenza per dipendenti pubblici, un ente unificato con l'INPS dal governo Monti attraverso il decreto Salva Italia. Ma dai, non esiste più l'INDAP? Tu lo sapevi? No, non lo sapevo. E, ah beh, tu giustamente, non avendo genitori che erano dipendenti pubblici, non ti sei mai interessata di questo ente, che in realtà ti mandava in vacanza in un sacco di posti fichissimi. Adesso devi andare all'INPS insieme ai pensionati che ti picchiano col bastone.
Stardi dipendenti pubblici.
Io ci sono mai andato.
E i suoi figli.
Io non ci sono mai andato, però insomma, conoscevo l'INTAP. Un mastodontico edificio che, dopo l'abbattimento di una serie di villini costruiti secondo il PRG del 1931, si è spiaggiato negli anni 60 al loro posto. Secondo indicazioni, vabbè, ne parlo un pochino. In termini urbanistici, tutto questo vorrà dire che a chi dire vendere, a chi per fare il proprio oggetto di rendita deciderà di imporre al comune che cosa farne. Il gestore del fondo, che ha tra i propri compiti quello di riposizionarli una volta ricevuto l'ex INDAP, per prima cosa ha pensato di murarlo. L'edificio ha resistito sotto vuoto spinto per meno di 2 anni, poi è stato occupato da oltre 100 famiglie. E vabbè, l'articolo continua, è un po' lungo in realtà, però è una cronostoria, quindi la leggerò. Del finale 2013 è diventato una di quelle tante parti di quel quartiere di Roma che non c'è. Decine e decine di case immobili, edifici non tenuti assieme da strade rotonde, da servizi, da indicazioni topomastiche e da qualche sistema infrastrutturale. Ma da una negazione rappresentata dal non riconoscere a una sempre maggiore quota di persone il diritto alla casa. Anni e anni di lotte, manifestazioni, ma anche proposte e sperimentazioni. Occupazioni che sono riuscite a trasformarsi in casa o in una manciata di esperienze di autocostruzione. Troppo pochi per chi magari con il massimo del punteggio in graduatoria anche da più lustri, per vedersi assegnare una casa popolare. Troppo per chi, piegato agli interessi degli energumeni del cemento, ha fatto di ogni occupazione un pretesto per trasformarla in un problema di ordine pubblico. Come è avvenuto solo pochi giorni fa, quando il commissario Tronca, rifiutandosi dispoticamente di ricevere una delegazione dei movimenti che manifestava sulla piazza del Campidoglio, ha di fatto aperto la strada ai blindati che sputavano acqua, incuranti delle molte famiglie che avevano davanti. E luogo così, è per la prima volta davanti ed è luogo così pesantemente violato. È stata sgomberata una manifestazione autorizzata che chiedeva ragione del perché, quando per la prima volta la Regione Lazio aveva provveduto a stilare e dotare di circa 200 milioni di euro un programma per l'emergenza abitativa, lo stesso commissario, chiamato a curare l'amministrazione ordinaria della città, avesse risposto abbassando la quota degli alloggi destinata agli occupanti al solo 15% dell'intero pacchetto, inducendo così una vera e propria clausola rescissoria al programma regionale, che parla specificamente di recupero e autorecupero degli alloggi esistenti. Ancora una volta Tronca ha scelto di obbedire a chi fin qui chi ha fin qui inzeppato Roma di edifici e chi preferisce tenerli chiusi grazie al regalino dell'esenzione ICI concessagli dal governo, e chi manda deserta ogni dichiarazione di interesse per conferire alloggi da utilizzare per l'emergenza abitativa a chi di fronte alla valutazione di acquisto fissata dalla giunta regionale in 1.636 euro a metro quadro si straccia le vesti perché lui ha costruito le case per fare rendita, non certo per tirare fuori solo un utile d'impresa. Perché cambiare? E insomma, parla di questo, parla anche di questa nuova lotta, forma di lotta portata avanti da alcuni occupanti di questo palazzino, ovvero quella dello sciopero della fame. L'articolo è ancora lungo, non ve lo leggo tutto quanto, lascio la parola alla mia co-conduttrice e gli fumo la sigaretta. Ma hai il microfono acceso tu, scusami?
Io non avevo il microfono acceso, quindi non so, rileggo, cosa dici?
Non si è sentito niente di quello che hai detto.
Non si è sentito niente di quello che ho detto. Allora, perché mi dici di Gem, mi fai paura che con lo sbatto faccio rumore, allora lo spengo, poi... Allora, niente, ho letto...
Scusate, allora.
Ho letto quello che hanno scritto su Facebook il comitato abitanti Giambellino e Lorenteggio, le dichiarazioni di Sala parlano chiaro, così come la destra di Parisi. I candidati alle comunali di Milano non vogliono cambiare rotta, anzi promettono addirittura di investire milioni di euro di soldi pubblici per sgomberare le famiglie. Ecco perché Sala è stato cacciato dal Giambellino. Chi occupa lo fa per necessità e nella maggior parte dei casi queste famiglie hanno investito migliaia di euro per rimettere a posto le case. Ovviamente nessun candidato parla di assegnare le case vuote e regolarizzare gli occupanti, né tantomeno del problema della legge regionale che vuole privatizzare l'edilizia pubblica. Chi pensa di fare campagna elettorale sulla pelle della gente dei quartieri popolari troverà la giusta risposta. Lo stesso vale per chi si vende per qualche riconoscimento e si schiera dalle parti dei potenti. Appunto, dicevo, questo è quello che scrivono chi la questione abitativa se la vive quotidianamente, chi lotta all'interno dei quartieri per tentare di risolverla auto-organizzandosi, mentre invece le dichiarazioni dei politici sono ben diverse, ma sappiamo che alle parole non seguono fatti. Zero case, sfitte in 2 anni, articolo preso da Repubblica, e aiuti a chi abbatte e ricostruisce gli stabili fatiscenti. A doppia promessa arriva dal candidato sindaco del centrosinistra Beppe Sala, con l'appoggio del ministro delle infrastrutture Delrio, che dopo un giro tra le case popolari del quartiere San Siro annuncia: il governo metterà a disposizione delle regioni 500 milioni, di cui 260 entro il 2016, per la riqualificazione degli alloggi popolari. Con una prima stima, circa 85 milioni toccheranno alla Lombardia, che con questi soldi potrebbe rimettere sul mercato circa 4.000 appartamenti oggi vuoti o occupati abusivamente. Un piano che verrà monitorato costantemente. Sul sito del Ministero mostreremo i soldi trasferiti a ogni regione, quanto ognuna di esse trasferita ai comuni e quanti alloggi si stanno recuperando man mano in base ai finanziamenti che non devono fermarsi per la burocrazia. Non è una novità che in campagna elettorale il tema delle case popolari diventi centrale, lo sa il ministro, lo sa Sala, che oggi, agli impegni di Delrio, aggiunge un pezzo in più. In queste settimane ha già detto che, se eletto, proverà a vendere una parte del patrimonio pubblico per trovare altri soldi da investire nelle case popolari. Ma non parla solo delle case di Palazzo Marino. Visti i fondi che il governo stanzierà, lancio la sfida al governatore Roberto Maroni affinché anche per le case Haller si arrivi a zero case sfitte in 2 anni, con una promessa in più: se verrà eletto, non far pagare gli oneri di urbanizzazione a chi demolisce e ricostruisce palazzi fatiscenti, usando soluzioni di risparmio energetico, preservando il verde, potendo utilizzare la stessa cubatura dello stabile abbattuto. Insomma, un paladino della giustizia. E restando in tema di paladini della giustizia, ci arriva questa notizia che c'è il nuovo prefetto di Roma. Questa è una notizia che prendo da progettodegage.org. Basilone da Torino con furore. Il nuovo prefetto di Roma è Paola Basilone, è stata nominata ieri dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni Angelino Alfano. Direttamente da Torino arriva per continuare il lavoro già iniziato da Franco Gabrielli, che invece inizierà la sua carriera a capo della Polizia giovedì prossimo. Inizialmente si pensava che lo scettro della capitale sarebbe andato a tronca, ma il commissario prefettizio ha rifiutato l'incarico, sostanzialmente perché all'età di 64 anni sarebbe stato costretto alla pensione dopo un anno. Tronca ambisce piuttosto a essere nominato capo dell'autority, quella sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, da poco abbandonata da Roberto Alesse, e a capo della quale potrebbe rimanere ben 6 anni. L'attuale commissario di Roma ne sa parecchio di scioperi, soprattutto in questi ultimi tempi in cui l'Italia sfoggia grandi opere e grandi eventi. A Milano, durante l'Expo, ha firmato insieme ai sindacati confederali una vergognosa moratoria sugli scioperi, mentre qui a Roma, in 6 mesi, ha precettato più scioperi lui che tutti i sindaci di Roma messi insieme. Con la nomina di Basilone, la trama della saga dell'amministrazione capitolina si infittisce. Tra candidati sindaco impresentabili e una città nel caos, ci vuole una donna di polso che faccia rispettare le regole, da mafia capitale all'emergenza abitativa. Così si sono sbracciati a sottolineare coloro i quali l'hanno nominata. Paola Basilone è stata già parte della prefettura di Roma. Ha ricoperto il ruolo di viceprefetto vicario dal 2001 per 5 anni. La sua parola d'ordine è ripristinare la legalità. In un paese dove la legalità vuol dire mazzette e tangenti al potere, più che una parola d'ordine, sembra una battuta. La legalità è proprio un concetto relativo. Il commissario Tronca, invece di andare a fare i conti in tasca a chi ha amministrato rubando, ha redatto un documento programmatico che prevede la vendita del patrimonio pubblico della capitale e sfrattato la poca gente che vive a canoni bassi nel centro di Roma. Gabrielli, dal canto suo, ha pensato bene che il problema della città fossero le occupazioni abitative. Palazzinari, speculatori e la mafia dei partiti sono ancora lì, magari con un volto nuovo, ma niente di diverso. Basilone, d'altronde, viene da una città in cui, come riportano i giornali, a quanto pare il problema erano i Notav. Quindi, anche per quanto riguarda questo prefetto, niente che non abbiamo già visto. Il primo e unico compito delle prefetture non è altro che pacificare le città. E visto che in quest'ultima riga si è parlato di Torino, faccio questo collegamento un po' ambizioso. Comunque, preso da contropiano, Torino, università off limits per chi vuol parlare di Palestina. Il 15 maggio si celebra l'anniversario della Nakba, ovvero l'invasione dei territori palestinesi avvenuta nel 48 da parte dell'esercito israeliano, che ha costretto oltre 700.000 palestinesi a fuggire dalle proprie terre. Ancora oggi moltissimi palestinesi vivono fuori dalla Palestina, costretti a vivere in campi profughi, vittime della repressione israeliana. Ancora oggi Israele impedisce il ritorno di milioni di rifugiati palestinesi e attua politiche razziste nei confronti dei cittadini israeliani di origine palestinese. Proprio in questi giorni, all'interno della campagna Studenti contro il Technion, le studentesse e gli studenti di Progetto Palestina e di Noi Restiamo Torino avevano richiesto un'aula universitaria per poter svolgere al campus Einaudi una conferenza sulla Nakba. La risposta da parte dell'università è stata negativa per ben due volte, nonostante la richiesta sia stata fatta correttamente e sicuramente non ci sia un problema di disponibilità di aule. È inaccettabile che proprio l'università, luogo che per eccellenza dovrebbe essere aperto a iniziative e dibattiti, non dia spazi per trattare un tema ancora così fortemente attuale. Non è però la prima volta che l'università nega l'aula. Sempre nell'ambito di Stop Techion, a marzo gli studenti si sono visti negare l'aula con la scusa che mancasse un contraddittorio e di conseguenza sono stati costretti ad occuparla. Dopo decine di conferenze su altri temi organizzate in università negli ultimi due anni, per le quali le aule non sono mai state negate, anche in assenza di contraddittorio, è chiaro in realtà che le scuole dell'università mascherano la precisa volontà di mantenere il silenzio sulla questione palestinese, prendendo così tacitamente una posizione. Per questo ci impegniamo a ricordare a tutti e tutte che l'appuntamento oggi è nella main hall del campus Luigi Einaudi alle 17 per procedere con l'iniziativa e combattere la censura universitaria sul tema palestinese. E come non collegarsi, detto questo, a quello che è successo e succederà qui a Padova, cioè esattamente la stessa cosa, in quanto adesso tiro fuori l'evento così ve lo dico meglio. Comunque il collettivo universitario Redant qua di Padova ha organizzato per venerdì 20 maggio, quindi questo venerdì tra due giorni, un'iniziativa sempre sulla Palestina, sempre all'interno dell'università, proprio con l'obiettivo di portare all'interno dell'università questi argomenti, una presentazione, un attimo, allora, no, allora, sì, con Enrico Bartolomei, per parlare della campagna di boicottaggio accademico contro Israele, contro le collaborazioni che le università nostrane portano avanti con gli atenei sionisti, campagna che è stata lanciata ai primi di marzo. Le adesioni di professori accademici sono state più di 300, i collettivi studenteschi si sono mobilitati in tutta la penisola, ma appunto non pochi sono stati gli ostacoli alla promozione di questa campagna. In molte città i vertici delle università hanno persino negato la possibilità di parlarne all'interno delle proprie strutture. E proprio questo è successo, in quanto questo collettivo ha chiesto un'aula all'interno di Scienze Politiche, dell'Università di Scienze Politiche, per fare questa iniziativa, aula che gli è stata negata. E come gli studenti di Torino, di certo questo non fa retrocedere, ci si troverà alle 2:30, se non sbaglio, davanti a scienze politiche, e si andrà a diciamo occupare a questo punto un'aula per fare comunque l'iniziativa. Quindi rilancio questa iniziativa, molto importante esserci. E dunque, così, notizia lampo. Saluto Romano, Cassazione è reato, richiama l'ideologia fascista e la discriminazione razziale, articolo preso dal Fatto Quotidiano, vediamo un pochettino cosa è successo. Fare saluto romano è reato, ad affermarlo la Corte di Cassazione, che spiega come il gesto si richiami all'ideologia fascista e a valori politici di discriminazione razziale, di intolleranza. Per essere punito, hanno stabilito i giudici, il saluto romano non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, perché la legge Mancino svolge una funzione di tutela preventiva e fare il saluto romano di per sé è giustificativo della condanna. I giudici hanno confermato la colpevolezza di 7 ultra friulani, prosciolti tuttavia per prescrizione. Allo stadio di Udine, il 10 settembre 2008, avevano fatto il saluto fascista durante la partita Italia-Georgia. Due di loro erano già sottoposti ad ASPO, anche se la prescrizione nel caso in questione ha cancellato molte condanne. In tempi in cui i partiti di destra sono disposti a allearsi con i gruppuscoli neofascisti pur di raccattare voti, è importante il principio confermato dalla Cassazione oggi, ha commentato Emanuele Fiano. Studino bene la sentenza i candidati del centrodestra, su certe cose non è permesso far finta di niente. La candidatura a Milano di un estremista di destra nelle file della Lega rimane, nonostante la posizione di Parisi, ed è per noi un'offesa ai valori antifascisti dell'Italia e di Milano, che per fortuna questa sentenza difende. Va bene, mando un po' di musica perché non capisco più un cavolo con le notizie. A fra poco. Bene, e ritorniamo subito, sono le 10.22, quindi in realtà mancano pochi minuti alla fine di questa rassegna stampa. E allora volevo rilanciare un po' di iniziative, oggi, oltre a quella, ricordo, di venerdì sulla questione palestinese e all'interno della campagna di boicottaggio dell'ingresso delle questioni israeliane all'interno dell'università. E oggi, oltre al consueto pranzo popolare in mensa Marzolo occupata, che quest'oggi l'incasso sarà devoluto niente un po' di meno che la mitica radio indipendente radiazione.info, quindi passate ancora più numerosi di quanto fate di solito, perché questa radio ha sempre bisogno di qualche soldino per andare avanti. Ma oltre a questo, sempre in Marzolo occupata, ci sarà una ricca giornata dedicata allo sport popolare. Infatti questo pomeriggio dalle 4 ci sarà un torneo popolare di calcio a 5, appunto dalle 4, ho già detto 7 volte, e a seguire una seratona musicale con due gruppi, CMers Punk da Gradinata, da Montecchio, e Dirty Sanchez invece qua da Padova, con poi DJ Set. Quindi una giornata dedicata allo sport popolare e alla musica. Passate in molti a sostenere l'associazione sportiva Quadrato Meticcio, perché appunto, come ben sapete, anche loro hanno problemi economici, in quanto pagare un campo per semplicemente fare gli allenamenti è fuori portata per tante persone che appunto non hanno soldi da permettersi quello che oggi costa un campo di calcio, e quindi questa associazione di sport popolare che nei suoi obiettivi ha quello di poter dare la possibilità a persone che non se lo possono permettere di praticare lo sport calcio, deve fare delle iniziative per tirare su i soldi per poi poter giocare, quindi passate a sostenere Quadrato Meticcio. E infine ricordo, noi in questo momento stiamo trasmettendo dal nuovamente aperto infospazio Chinatown, luogo stato chiuso all'interno dell'inchiesta che ha colpito il comitato di lotta per la casa il 18 febbraio, posto sotto sequestro, e questo sabato lo spazio è stato riaperto, ovviamente occupandolo perché non ce lo volevano più ridare, quindi valore aggiunto, stiamo trasmettendo da un posto occupato, e quindi passate a sostenere le attività che vengono fatte in questo posto. E vi leggo velocemente il volantino che verrà diffuso questa settimana. Quello che ci siamo presi è solo una piccola parte di quello che ci hanno rubato. Ridiamo la sede al quartiere. Sabato 14 maggio è stata riaperta la sede dell'Associazione Culturale Nicola Pasiani, infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza. Lo spazio era blindato perché posto sotto sequestro, questo che ho appena detto. E le accuse mosse sono l'aver impedito lo sfratto di circa 40 famiglie tramite i picchetti, l'occupazione di 8 alloggi che l'ATER teneva chiusi da anni senza assegnarli. Il 9 marzo il Tribunale del Riesame ha annullato queste misure, smontando di fatto tutto le misure cautelari, ho saltato un pezzo, smontando di fatto tutto l'apparato accusatorio. Nonostante questo la sede non è stata restituita, per questo abbiamo deciso di riprenderla, per non chiudere uno spazio politico di lotta presente da oltre 20 anni a Padova, che continua a rappresentare una spina nel fianco per Comune e ATER, per riprendere le attività che da anni si svolgono all'interno della sede per i bambini e i proletari del quartiere in modalità accessibile a tutti e che altrove sono negate a chi non se le può permettere. Vi invitiamo quindi a passare a trovarci e sostenere l'infospazio Chinatown. E qui ci sono 4 appuntamenti settimanali fissi, che sono il mercoledì dalle ore 6, dalle ore 18, portello antisfratto, il giovedì dalle 17, apertura della biblioteca popolare, il venerdì dalle 17 alle 19, dopo scuola per bambini della scuola primaria e secondaria, quindi elementari e medie, secondaria di primo grado, il venerdì dalle 8, aperitivo, cucina popolare, musica e socialità. Oltre a questo, nello specifico questa settimana, venerdì 20 maggio, oltre al solito aperitivo, musica e socialità, ci sarà un concerto dei Blues Fair, blues rock and roll, quindi venite a sostenere questo gruppo di giovani studenti. Mentre invece sabato 21 maggio, un'altra giornata dedicata allo sport, un po' come quella di oggi, ci sarà il pomeriggio un torneo tra Quadrato Meticcio, Padova, Centro Storico Le Boschi, Firenze, Stella Rossa, Venezia, poi aperitivo e dalle 21 concerto di musica hip hop con Esercito Ribelle da Firenze, Samurai, Tony, Boy, Intifada, Croce, Orange, Deon, Blitz, più guest da Padova. E ecco, niente, non so, sì, io ho detto quasi tutto quello che volevo dire. Mi dispiace, volevo leggere una notizia molto interessante sul Brasile, in quanto c'è stato un golpe, ma messo sotto il tappetino, nel senso che hanno votato a sfavore della presidentessa, la vecchia presidentessa,
per l'impeachment.
Esatto, dell'impeachment. E vabbè, c'era questo articolo, una comba. Ah, ho dimenticato di leggere questo articolo. Vabbè, insomma, è lo stesso. Vabbè, ormai
40 secondi. È più che un golpe, fondamentalmente il discorso è che i 5 possibili probabili sostituti di Dilma Rousseff sono tutti quanti coinvolti nelle stesse inchieste per impeachment con cui è coinvolta lei. Quindi il cambio non produrrà grandi effetti.
Sì, no, ma oltre a questo, beh, a parte per reati molto più gravi di quelli che gli si affibbiano a lei, ma inoltre anche, insomma, c'era questo articolo su Noi Saremo Tutto, in cui in cui parlano dei personaggi che ora sono in Senato e fanno vedere che tramacci hanno.
Esatto. E va bene, quindi potete andarvelo a leggere su Noi Saremo Tutto. Noi vi rimandiamo oggi alle 2:30 con la replica di questa rassegna stampa, alle 21 invece con Memoria Resistente. Per tutto il resto del giorno, la buona musica di Radiazione. Venite stasera alla Marzola Occupata per la festa meticcia di cui tu avrai già abbondantemente parlato, giusto?
Assolutamente sì.
E allora ci sentiamo nel futuro. Ciao.
Ciao a tutti e buona giornata, scusatemi.